Siamo pronti per il nostro prossimo ospite e sappiamo quanto sia una faticata dopo un weekend del genere così tanto intenso essere pronti, belli, attivi e pimpanti di prima mattina, e quindi è un grandissimo piacere, un grandissimo onore avere qui con noi Giovanni Barsotti di DAZN, che ieri ha vissuto delle emozioni di non poco conto, ha vissuto dei giocatori che iniziano a divertirsi veramente tanto. Giovanni, buongiorno e benvenuto qui al bar di Tutto Napoli.
Ciao, grazie per l'invito, buongiorno a voi. Una faticaccia lavorare dopo Natale. Ero appesantito come Cassano Real Madrid.
ti ringraziamo chiaramente per aver accettato il nostro invito. Giovanni, vogliamo partire dal protagonista, dall'eroe di giornata ieri, perché Rasmus Højlund, simpatico nelle interviste post partita con te, simpatico chiaramente per i giocatori del Napoli nel momento in cui fa una doppietta da attaccante vero, da opportunista, che non ha soltanto quell'allungo, non ha soltanto quella difesa palla a spalle alla porta, ma anche quell'opportunismo che ci ricorda, ovviamente non Højlund, però in generale l'opportunismo ci riporta sempre a Pippo Inzaghi, che ne ha fatto tantissimo della sua carriera. Però restando su Rasmus Højlund, ti chiedo che ragazzo e che giocatore hai trovato ieri allo Zini Cremona.
Intanto dici bene tu, si sta arrotondando come centravanti, ieri fa doppietta di rapina di destro, non esattamente le sue caratteristiche. Poi ti posso dire che Baschirotto, io ho visto molto la Cremonese quest'anno, Baschirotto non l'ho mai visto così in difficoltà come ieri.
Anche fisicamente, questa è una cosa che mi ha sorpreso. Fisicamente
nel duello
anche.
Corpo a corpo, quella è una cosa secondo me molto positiva della partita di Højlund, nel senso che molti proprio rifiutano il duello corpo a corpo con Baschirotto, svuotano l'attacco, sai, ogni tanto magari c'è l'allenatore che mette il giocatore più tecnico, qualcuno viene fuori per portarlo fuori, e invece sul corpo a corpo Højlund veramente si difende perfettamente con Baschirotto, e la velocità non è una sorpresa. Io ero a bordo campo anche, se ricordate, Lazio-Atalanta, quando Højlund a un certo punto da centrocampo va in porta da solo, tre anni fa. E quindi la velocità, proprio secondo me, è la sua caratteristica numero uno, olandiana, se vogliamo, tant'è che all'inizio noi dicevamo tutti questo qua sembra Holland, no? Al modo di giocare di Holland, attacca la profondità, quindi quella roba lì ce l'ha sempre avuta, ha un sinistro potente, però si sta arrotondando, e su questo cioè, Conte veramente, secondo me, bisogna dargli dei meriti enormi sul proprio riuscire a scolpire come se fossero sculture questi pezzi grezzi di giocatori e renderli molto precisi, definirne il ruolo. Ieri in intervista Højlund la fa con Politano, è un altro che sinceramente mi ha impressionato per come ha fatto il quinto ieri, quindi sicuramente giornata molto positiva, ma periodo molto positivo, di segnali positivi per il Napoli.
Eh sì, Giovanni, buongiorno anche da parte mia, sono Salvatore Amoroso. Allora, dicevi bene, si sta arrotondando. Ieri partita lucachiana da parte di Højlund, che anche nel numero dei tocchi, 43 tocchi, non sono semplici per un centravanti, e poi si è messo lì a fare, come dicevi bene, anche da sportellate con Baschirotto, e non è certamente semplice, l'ha fatto benissimo anche in Supercoppa, no? Soprattutto contro il Milan, con quella grande prestazione, con De Winter, che non è certamente il miglior difensore della Serie A, però comunque bello, bello rognoso, però a breve torna a Romelu Lukaku. Dal mio punto di vista, vedendo questo Højlund, onestamente ritengo che Lukaku sarà un ottimo gregario, soprattutto anche dal punto di vista mentale, calciatore decisivo, lo conosciamo tutti benissimo. Tu hai visto anche l'anno scorso tante volte da bordo campo il Lukaku di Antonio Conte, ora stai vedendo l'Højlund di Antonio Conte, che sta facendo sempre meglio. Per me Højlund titolare, Lukaku diciamo da subentrato o comunque da alternativa concreta. Tu come la vedi invece questa piccola battaglia che c'è tra i due? Perché è difficile.
Sì, in realtà sono d'accordo, ma ne faccio molto una questione di condizione fisica, nel senso che poi Lukaku è un giocatore, intanto è un over 30, e poi è un giocatore pesante che ci mette tanto a tornare in condizione, quindi io non credo che arriverà mai in una condizione top Lukaku quest'anno, perché ora che rientra e poi deve riprendere bene il giro, non ci arriverà, però è un giocatore utile, comunque giochi le coppe, cioè le partite ormai sono fatte, sono di cose retoriche, però i 5 cambi e tutto quello che vuoi, quindi sarà un giocatore sicuramente molto utile, come dici tu, carisma, sfogliatoio, cose che già fa, ogni tanto lo vediamo già in borghese in panchina a bordo campo, quindi sì, quello sicuramente lo potrà fare in modo ancora più attivo, ci sarà molto utile in periodi della partita. Non so se proprio per caratteristiche sue arriverà mai ad avere un momento di condizione top nella stagione, detto che ancora c'è qualche mese, ma magari verso la fine, però sì, cioè adesso è veramente difficile pensare a un Højlund che perde il posto, perché poi sta crescendo, cioè quella cosa bella che lui piano piano sta tornando, cioè sta arrivando a una condizione top, invece al contrario, sì, e se, lui va sempre meglio e in crescendo, quindi presumibilmente lo avrai sempre, sempre più dentro il Napoli, sempre più dentro le dinamiche. Oltretutto lui ieri prima dell'intervista dice: l'anno prossimo faccio l'intervista in italiano, e quindi dando per scontato insomma che
ci sarà,
probabilmente
ancora,
rimarrà a Napoli, capito? Certo. Sì, dà per scontato che rimarrà a Napoli, quindi secondo me su quest'anno, sull'arco temporale di quest'anno, il titolare sarà Højlund.
Nel frattempo, aperto e chiusa parentesi, grande italiano di Gutierrez, Gutierrez sì, che da poco, che da poco a Napoli, però abbiamo sentito un italiano praticamente perfetto per quelli che sono i pochissimi mesi qui a Napoli, però voglio fare un approfondimento con te, Gio, molto, molto importante su un personaggio in particolare, perché voglio da te la Conte Cam, quello che è stato Antonio Conte, quello che è il vissuto di una partita, da parte di quella che è un po' l'anima del Napoli in generale.
Sì, poi ieri ero molto vicino, perché poi dipende sempre dallo stadio, no? Cremona sei veramente sì, seduto in panchina con lo staff. Allora, io in realtà Conte non lo vedevo da un po', adesso per giro proprio di turnover delle partite, era un po' che non facevo il Napoli poi da così vicino, e mi ha rimpressionato, cosa che avevo già visto, però mi ha rimpressionato per il rispetto al limite quasi del timore sano che lo spogliatoio ha per lui, perché poi ci sono anche queste dinamiche, quando tu hai un allenatore ci sono delle dinamiche umane, di leadership, di carisma, quasi da un lato lavorative, dall'altro se pensi quando hai giocato a calcio magari, no? Sì. Dici, io ho giocato a calcio, ho avuto quell'allenatore che era più carino, quell'altro che invece era più un sergente, ecco Conte proprio tu, questa cosa contiana di rispetto e tanta credibilità, perché poi è uno che come si è mosso, ha vinto, la percepisci per esempio nello staff, cioè quasi non voglio dire distacco, però una sorta di riverenza nei suoi confronti, che anche se si arrabbia, ieri in un certo punto si è arrabbiato male con lo staff e si è arrabbiato male, cioè faceva paura, capito? Per quei 3-4 secondi ha abbaiato, ha proprio ringhiato, e non è una cosa che hanno tutti gli allenatori. Io se penso ad Allegri, come si arrabbia, anche lui si arrabbia con lo staff, ma è diverso, cioè, sono delle sfumature diverse, e secondo me è questa grande credibilità che ha lui, proprio perché lui è uno che ti può chiedere di correre per 10 con credibilità, perché ha vinto dappertutto, e lo vedi che con due parole lo fa. Non so, ieri una cavolata, manda Lange a scaldarsi, gli dice dai no, subito, cioè glielo dice in un modo proprio di
farlo entrare subito in partita, già dal riscaldamento.
Cattivo, Conte non è uno cattivo,
sì,
è uno
cattivo in senso sportivo, come giusto che sia.
Sì, poi in realtà anche qui c'è uno stereotipo di Conte cattivo. Conte è uno carinissimo, viene lì prima dell'intervista, ti stringe la mano, come va mister, tutto bene, è uno molto carino,
vero,
secondo me,
vero.
Però è uno con i giocatori che ha questa credibilità da sergente. Quindi questo ieri l'ho proprio vissuto bene, perché ero proprio vicino. Per il resto ci sarebbero due o tre chicche. Per esempio, il primo calcio d'angolo, il Napoli da destra lo doveva battere corto e invece non lo batte corto, lui infatti si arrabbia parecchio. E, appunto, si arrabbia anche con lo staff, nonostante poi l'errore sia di Politano, e poi batteranno l'ultimo corto, e infatti hanno anche una bella occasione lì. Però dovevano muovere la palla, perché? Perché da destra hai Politano e Neres, e quindi aveva detto, ci eravamo messi d'accordo per battere il primo corto, perché non l'abbiamo battuto corto, perché con i due mancini lo puoi battere al piede, sì, e diventa una situazione interessante.
Di la verità, a un certo punto immaginavi che mandassi a scaldare anche te e eri pronto e ricarico, ecco.
È così credibile che l'avrei fatto, non ci avrei neanche pensato. Certo mister, va bene, sono a disposizione per te, guarda, lo faccio. Però è vera sta cosa, cioè sembrano cose retoriche, ma
no,
è
no.
Ti cioè ti dà la sensazione di quella roba lì, quando dicono tutti al nostro condottiero andremo in guerra per lui, è che sono cose vere, cioè è per il suo carisma che è così.
Le vedi bene, sì, poi ti fa entrare anche in forma perfetta, quindi meglio seguire le sue indicazioni. E Gio, prima di chiudere, credibilità che ha anche post 90 minuti, cioè quando dice che l'Inter, il Milan e la Juventus sono di un altro livello, o quello è più un gioco invece soprattutto mediatico, un gioco di parole per mettere un po' di pressione dall'altra parte e toglierla dal Napoli in generale, squadra e società, secondo te?
Allora, in questa grande diatriba su Conte grande comunicatore oppure Conte pessimo comunicatore, io sono con Marotta che ieri dice Conte è un grande comunicatore. Sì. Quindi in realtà sa, secondo me, che tasti toccare. Detto questo, secondo me c'è, lui vuole dire una cosa, allora, vuole, sicuramente lo fa anche per togliere delle responsabilità alla squadra e magari anche per mettere delle pressioni. Però allo stesso tempo quello che segnala è una differenza societaria centenaria, mi viene da dire, nel senso che Milan, Inter e Juve, cioè non è che dice un'eresia, dice ci sono queste tre squadre che da 150 anni esistono e più o meno sono sempre state al top, Napoli insomma ha una storia diversa e lo vuole dire anche, cioè secondo me lo dice anche per quasi per crescita del Napoli, no? È una cosa, mi ricordo, l'aveva già detto, aveva segnalato i campi di Castelvolturno,
sì,
cioè
ribadisce,
lui vorrebbe una crescita proprio societaria del club, che comunque è un club che insomma è club che alla fine, se noi guardiamo gli ultimi 20 anni di calcio italiano, è il club che è cresciuto di più, quindi non è che si può dire che De Laurentiis abbia fatto un brutto lavoro, anzi, però lui dice guarda, ricordatevi sempre che Milan e Inter e Juve sono tre multinazionali che fanno un campionato a parte a livello proprio societario finanziario da 100 anni e poi ci sono tutte le altre, e sottolinea insomma il fatto che da un lato sottolinea il fatto che loro stanno facendo qualcosa di straordinario, dall'altro dice dobbiamo crescere in certe cose proprio a livello di società. Secondo me lui ci crede in quella roba lì, non è che la dice a caso. Certo. Vuole mettere un po' di pressione, magari vuole mettere anche un po' di pressione.
E vedremo quanto funzionerà la pressione di Antonio Conte. Giovanni, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi a Radio Tutto Napoli.
Grazie mille Giovanni, grazie mille a Giovanni Borsotti di DAZN, che per essersi svegliato comunque presto.